brother. What's up? This is
a cool recording, man.
Yeah, brother, like, solid. Right on.
Radio Popolare alle 20 e 3 minuti, a tutti una buona serata, What's Going On? Ancora in diretta anche questa sera fino alle 21. There's far too many of you dying. You know we've got to find. Staremo ancora naturalmente sulle notizie che arrivano dalla guerra in Ucraina, provando ad approfondirne anche alcuni aspetti, quelli che oggi ci sembrano più importanti, più centrali nella giornata di oggi. Vorrei parlare però anche con voi, come stiamo facendo in queste sere. Pensavo oggi, leggendo un po' di post su Facebook, come noi tutti stiamo partecipando sui social a quello che accade, e ci sono stili e modi molto diversi nel racconto della guerra e nel nostro coinvolgimento nella guerra stessa. In fondo, se ci pensate, è la prima volta di una guerra così vicina a noi nell'epoca dei social media. Poi ognuno ne sta facendo un uso diverso, c'è chi commenta, chi invece condivide contenuti, chi se ne tiene fuori alla larga e lo dice. Insomma, 0233 001 001, diretta @popolarenetwork.it, 331 62 14 013, sms e telegram. Prima però di cominciare così questa nostra chiacchierata su questo argomento, che tanto comunque ha da dire anche sul modo in cui la guerra sta arrivando nelle nostre vite quotidiane, lo sono i social tutto sommato, non per tutti ma per molti di noi sì. Prima di questo, dicevo, proviamo a commentare ancora e ad approfondire quella che è, lo avete sentito anche prima nel giornale radio, un po' la notizia del giorno. Oltre a quello che accade sul campo, naturalmente con i bombardamenti, c'è però oggi questo possibile passo in avanti, cioè questa bozza di un piano, di un accordo che evidentemente esiste, anche se sia russi sia ucraini hanno invitato alla cautela, ma comunque non hanno negato l'esistenza di questo piano in 15 punti che getterebbe le basi di un possibile accordo, di una possibile intesa per fermare la guerra. Ne parliamo con Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Relazioni Internazionali. Buonasera Strazzari.
Buonasera,
grazie per essere con noi. Ecco, allora io provo a dire quello che mi sembra il punto centrale di questa bozza, di cui non conosciamo in realtà tutti e 15 punti, ma sembra essere il punto centrale quello del fatto che l'Ucraina in questo piano, in questa bozza di accordo, diventerebbe un paese in qualche modo neutrale, poi vedremo che cosa vuol dire, rinunciando ad entrare nella NATO, impegnandosi a non ospitare basi militari straniere sul proprio territorio e diciamo essendo anche poi però protetto in qualche modo da una forma di protezione di tre paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia. Questo insomma a grandi linee è quello che si è capito, che potrebbe essere una base importante. Che cosa ne pensa?
Sì, queste anticipazioni seguono il senso e la logica di quello che era trapelato in questi giorni, la ricerca di una formula che stesse fuori dal menzionare la NATO ovviamente, ma che riproponesse un tema da pace di Versailles, praticamente il concetto delle garanzie internazionali sulla sicurezza. All'epoca a Versailles si decise che era l'esercito francese che dava garanzie sull'assetto dei confini a est della Germania e ovest della Russia. Quello che mi sembra che si noti è una certa confusione che è figlia di un processo negoziale che soffre le anticipazioni. Ovviamente bisogna capire chi ha fatto trapelare la bozza, ovvero le ultime dichiarazioni di poco fa del capo negoziatore ucraino, dicono ma quello che è uscito fuori è quello che è la versione russa, sono le richieste russe. Le nostre richieste si limitano a 2 o 3 punti cardine che hanno a che fare ovviamente con le garanzie e con il ritiro dei russi immediato. Quindi c'è già una presa di distanza, quando in realtà molti commentatori nel pomeriggio, leggendolo, era apparso che, come dire, qualcuno aveva commentato addirittura Kiev 4, Mosca 0, cioè che questo primo abbozzo andasse nella direzione di quello che l'Ucraina da tempo, smarcandosi dalla richiesta della NATO con Zelensky, che aveva detto abbiamo capito che non siamo benvenuti, stava in qualche modo facendo capire e trapelare, e invece gli ucraini prendono le distanze, e i motivi possono essere 2. Il primo è che, come sempre, quando escono anticipazioni, poi i comandanti sul campo, chi si trova a difendere mettendoci la vita propria dei propri uomini, ha dei problemi rispetto a quello che si negozia, dunque il negoziatore, come si dice in gergo, viene bruciato. Il secondo elemento è che ci sono elementi fattuali che sono nella logica invece dei fatti militari complessivi, cioè la Russia è in stallo in questo momento, non riesce a sfondare, sta moltiplicando gli attacchi sui civili, anzi l'effetto devastante sulle infrastrutture, come se non potendo, come dire, smilitarizzare politicamente lo voglia fare devastando le infrastrutture militari e anche quelle civili, cioè mettendo in piedi l'Ucraina dal punto di vista produttivo, sì, con grande perdita dei civili. E in tutto questo la notizia del pomeriggio, che credo sia molto importante, che è l'annuncio di Biden di questo pacchetto di aiuti militari che include i droni armati. Questo, attenzione, è un punto importante, perché i droni armati vanno operati, cioè vanno utilizzati, e gli ucraini li sanno utilizzare, bisogna andare a capire quali sono. Si tratterebbe dei famosi Switchblade, che sono delle specie di mini droni kamikaze che vengono lanciate sull'armatura dei carri armati, e sarebbero solo i primi 100 eventuali, come dire, plotone, pilota, un ballon de sé per quelli che arrivano dopo. Quindi evidentemente qualcuno sul campo si sente che il discorso di Zelensky al congresso ha svoltato, e quindi perché concedere più di quello che si potrebbe ottenere?
Allora, Strazzari, le chiederei anche questo, se a questo punto che sia questa la bozza che vogliono i russi, che sia già invece una bozza su cui è aperto un negoziato, lo vedremo, i punti più o meno insomma sono quelli che sono stati in qualche modo rivelati, anche se non abbiamo poi tutto il testo, e quindi ci saranno molto probabilmente molte altre questioni, però la cosa che le chiedo a questo punto è questa: l'aspetto militare, cioè i bombardamenti, l'avanzamento, il tentativo di avanzamento della Russia, andrà parallelamente con l'avanzare del negoziato?
Sicuramente, questa guerra è nata così, in maniera anomala. È perché è una guerra che nasce su dottrine di belliche non lineari, ovvero non è il classico conflitto in cui ci si ferma, c'è un armistizio e si crea lo spazio per negoziare. Qua si dichiara su Twitter, contemporaneamente si negozia, contemporaneamente si combatte, contemporaneamente si prendono accordi internazionali su sanzioni e altro. Dunque c'è una non linearità in cui questa guerra sta procedendo, che è qualcosa che la rende anche per certi versi imprevedibile. Cioè, chi ha disegnato questa campagna in Russia ha sbagliato i calcoli fin dall'inizio, se n'è accorto, l'intero meccanismo di decision making russo è andato in affanno, il morale russo è basso, quello ucraino è molto alto in questo momento, e la parte mediatica di questa guerra diventa preponderante, perché è una guerra tra volontà a questo punto, e le volontà si creano nello spazio in cui si negozia, nello spazio in cui il negoziato diventa pubblico come oggi. Credo che questa sia un po' la cifra della giornata.
Grazie a Francesco Strazzari, grazie per essere stato con noi.
A voi.
Era Francesco Strazzari, Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Intanto arriva un aggiornamento, una notizia che vi leggo così come ci arriva dall'agenzia ANSA. Nuovi bombardamenti sarebbero in corso su Kiev. I missili hanno colpito diverse case private, dice l'agenzia, nel distretto di Podilsky. Lo ha scritto su Telegram il sindaco della capitale, Klitschko, secondo quanto si legge su Ukrinform. Sul posto stanno lavorando soccorritori e medici. Ricordiamo che a Kiev c'è in vigore un coprifuoco che è cominciato ieri alle 8 di sera e va avanti, dura fino alle 7 di domani mattina. We only said goodbye with words. I died. 0233 001 001. Proviamo a parlare questa sera di come noi stiamo usando i social network durante queste giornate che naturalmente colpiscono l'attenzione, l'interesse, anche proprio lo stato d'animo molto probabilmente di molti di noi, il senso di paura. I social media riflettono un po' tutto questo, però ci sono modi molto diversi di usarle. C'è chi, per esempio, se ne sta quasi allontanando, o comunque se posta qualche cosa sui social, dice io non voglio postare nulla, non voglio commentare nulla che riguarda la guerra, è un tema troppo importante, troppo grande per scriverne qui. E chi invece pensa proprio il contrario, invece proprio perché è importante, è giusto condividere anche sensazioni, opinioni in questa specie di piazza pubblica che sono i social. C'è una telefonata in linea, allora proviamo a cominciare allora da qui. Ciao, buonasera.
Sì, pronto, sono io?
Sì, buonasera, ciao, ecco, sei in linea.
No, volevo solo una cosa veloce, Gianfranco mi chiamo. Volevo ricordare però anche i morti e la guerra, che era una guerra in Jugoslavia, e io considero anche i morti in Irlanda una guerra particolare, ma una guerra, insomma. Vi ringrazio e buona
ciao.
Giornata.
Grazie, ciao, ti ringrazio. Allora, appunto, dicevo, i social. Qualcuno dice, proviamo un po' a creare delle categorie, no, di persone che si stanno rapportando ai social in questo momento, almeno per come le ho viste io in questi giorni. Qualcuno dice, ecco, prima tutti i virologi, adesso tutti i strateghi di guerra, e diciamo con una certa ironia e sarcasmo prende le distanze da chi dice la propria sulla guerra. Li avrete visti anche voi, no? Questi post, magari li avete anche scritti, basta parlare tutti di guerra, dare la propria opinione, in fondo non ne capiamo poco, prima facevate appunto tutti gli esperti di pandemia, adesso volete fare tutti gli esperti militari. Qualcuno scrive questo. Poi c'è qualcuno che invece scrive, come dicevo, ma io qui non ne parlo, penso a Facebook in particolare in questo momento, che forse è il social che più si presta anche al commento e alla discussione rispetto ad altri, ma invece magari voi me ne segnalate altri. Penso che Twitter per esempio è un veicolo più di informazioni, ma che forse rimane un po' più stretto su un certo tipo di utenza. Quindi dicevo Facebook, su Facebook alcuni scrivono, ho letto io questi post, io qui non voglio prenderne parte, non voglio parlarne qui perché insomma il tema è troppo drammatico, è troppo importante. C'è poi qualcuno che dice invece il contrario, proprio perché è importante, io ne parlo qui sul social e dico la mia opinione. Qualcuno invece ha un atteggiamento completamente diverso, e cioè prende l'occasione sul social di condividere invece dei contenuti, magari linkando dei video o degli articoli sui giornali. Insomma, sono atteggiamenti molto diversi, che però mi sembrano molto interessanti per capire insomma come un po' stiamo condividendo questa esperienza che ci sta toccando tutti. Questo mi sembra inutile nasconderselo, ci sta toccando tutti, con un mezzo diverso da quello che finora avevamo conosciuto. I social ci sono ovviamente da molti anni, ma l'impatto di una guerra vicina a noi con i social è forse la prima volta che avviene. Pronto? Pronto? Pronto, sei in linea?
Ah, sono io?
Prego, sì, eccoci. Ciao, buonasera. Chi sei?
Ah, ok. Ascolta, io non è che faccio tanto social o che cosa, però mi sto dissociando un po' da sentire tutti i commenti televisivi, eccetera. A un certo punto cioè mi stancano, mi annoiano, ma non perché non mi interessa seguirli, solo che vedo che c'è troppa ipocrisia. In questa quando c'è questo dibattito, cioè si sta tutti da una sola parte. E io ho avuto dei dubbi quando è iniziata questa guerra, cioè è chiaro che è un'invasione, però nessuno, anzi chi prende magari un po' le distanze dalle ragioni degli ucraini diventa un anti
clima da tifo, oppure, tu dici. Il clima da tifo. Io sto con questo, io sto con quello.
Esatto. Poi comunque in questi talk show ci sono sempre degli opinionisti che ne sanno una più degli altri, che vogliono... È stancante. Perché
grazie, non... grazie. Ti fermo qui, grazie, abbiamo capito benissimo e hai centrato proprio uno dei punti che riguarda molto i social, e Facebook forse in particolare, e cioè quello di prendere parte. Per un lungo periodo abbiamo vissuto all'interno della pandemia, anche lì ci sono stati momenti diversi, no? Nell'uso dei social, dall'inizio in cui si condivideva la paura, l'angoscia, poi magari le informazioni, io ho fatto il tampone, la scuola di mia figlia è aperta, la mia invece fa la DAD, e poi la polarizzazione invece, lo scontro e il tifo molto forte, in questo caso vax no vax, no? Questo è stato il grande scontro sui social. Per esempio Luciano ci scrive su Telegram: usavo Facebook ma me ne sono andato un paio di mesi fa, disgustato per i deliri novax e di altro tipo, non penso di ricominciare a usarlo, non intendo mettermi a discutere con chi dice bisogna capire le ragioni di Putin o quelli che e allora gli americani. Facebook è ormai a livello di osteria da avvinazzati, scrive Luciano. Aveva ragione Umberto Eco. Ricordo che Umberto Eco, insomma, era molto molto critico con i social, forse qualcosa di più di critico agli albori, insomma, dei social e del fatto che chiunque potesse dare voce alle proprie opinioni senza nessun filtro. Il filtro, no? È poi quello che i media più tradizionali, anche quei talk show di cui parlava l'ascoltatore adesso, hanno comunque un filtro, anche se lui rilevava come anche lì ci fossero sempre pro, contro, alla fine non si capisca più niente. Lì c'è comunque un filtro, il social, uno va, scrive e dice quello che vuole. Per esempio, ancora su Telegram, Ema, Telegram social tra l'altro, Ema scrive: trovo davvero inopportuno e fastidioso esprimere opinioni relativamente alla guerra sui social, soprattutto da parte di certi personaggi famosi, anche perché il 99% delle volte è un'opinione totalmente campata per aria. Siamo tutti d'accordo che la situazione sia drammatica, che ci siano diverse responsabilità, ma bisogna informarsi, andare a fondo nelle questioni, magari esprimere le proprie opinioni solo in modo privato. Dunque Ema è su una la scuola di chi in quelle, così un po' scherzosamente facevo all'inizio, no, questo elenco di categorie, di quelli che dicono io qui non ne parlo, è una questione troppo complessa, troppo drammatica, e andare all'opinione da social è inopportuno. Allora, invece Eleonora scrive: io uso parecchio le chat di WhatsApp per militanze varie. 2 settimane fa mi sono tolta da tutte quelle con più di 5 persone non orientate su obiettivi specifici. Questo perché non riuscivo a non interagire, ma la qualità dell'interazione era molto scarsa, il tempo impiegato tanto, l'ansia generata tantissima. Dunque anche Eleonora è un po' su questa linea. Potrebbe dire qualcuno: beh, ma scusate, proprio perché invece è un tema forte e importante, proprio per questo motivo è una ragione per parlarne, per condividere anche sui social, anche su chi non è esperto, perché no, in fondo i social nascono proprio per quello, non sono un campo di esperti o di addetti ai lavori, ma sono un campo dove si confrontano anche stati d'animo, anche opinioni, un po' come si fa in piazza o così. Invece appunto questi nostri primi ascoltatori sembrano invece pensarla in modo completamente opposto. Vediamo chi c'è adesso al telefono. Pronto?
Sì, pronto.
Sei tu.
Ma
ciao,
sono abbastanza esterrefatto pure della situazione, non so, perché ho visto addirittura emittenti noti come la 7.
Stiamo parlando di che cosa, scusami, della TV in questo caso?
Ma della situazione dei social, della guerra.
Dei social o della TV, perché è diversa?
Beh, meno avevo la stessa cosa, nel senso che se su un social, Facebook, Zuckerberg o quant'altro, dà il permesso alla 7 di inneggiare alla morte degli invasori russi, cosa che ho opportunamente segnalato all'ambasciata russa immediatamente, però ecco, siamo davanti a qualcosa, diciamo, di molto rassomigliante alla propaganda di guerra che si vedeva tra il 39 e il 45, per intenderci, perché siamo davanti al monopensiero.
Che tu trovi sui social soprattutto, anche in TV, dappertutto?
Monopensiero, TV, radio, giornali.
Va bene, grazie, ti saluto, però siamo un po' fuori argomento, nel senso che questa è una questione, e adesso stavamo provando a capire come ci stiamo rapportando ai social. Lo dico perché non che tutto il resto dell'informazione non sia tema, e non a caso ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione, anche lunedì proprio, è stato anche l'ultima volta che ne abbiamo parlato, come noi ci stiamo rapportando anche rispetto all'informazione, alla guerra, ma ancora ne parliamo in altri appuntamenti, insomma, solo ieri c'è stato anche, ieri mattina, con il nostro direttore, con Luca Sofri e col direttore di Internazionale De Mauro, si è parlato di guerra e di informazione. In questo caso io pensavo ai social, perché? Perché i social sono quelli che danno modo a noi di esprimerci direttamente, e quindi sono un termometro piuttosto interessante, piuttosto per capire come la guerra, la situazione stia entrando nel nostro quotidiano, nel nostro modo anche di condividere i pensieri e le argomentazioni che possiamo avere. Per esempio qui un ascoltatore scrive che crede che il suo personale punto di vista di una tizia qualunque, un'ascoltatrice qualunque, sulla questione specifica sia di scarso o nullo interesse. Per questo motivo non farò perdere tempo ai miei eventuali lettori con più o meno complicate argomentazioni geopolitiche, ideali e o ideologiche. Scelgo l'assenza. È più lunga questa mail, è molto articolata, ma adesso così prendiamo anche delle telefonate. Il senso è proprio questo, dice l'ascoltatrice: rivendico il silenzio, il potere del silenzio, la dignità del silenzio. Potrei sprecare tante parole che non assolveranno la mia coscienza, non saneranno le contraddizioni, non mi renderanno migliore, non mi collocheranno automaticamente dalla parte della ragione. E così questa ascoltatrice sceglie, diciamo, sui social, che sono proprio il termometro dove l'opinione personale diventa pubblica. Lei dice: io preferisco non starci in questo momento. Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao, buonasera, chi sei?
Ciao, sono Filippo da Milano. Guarda, vi dico, io sono andato completamente in blocco, nel senso, sono uno che ha sempre commentato poco sui social, l'ho usato più che altro sempre per, diciamo, cose...
Proviamo a specificare di più, Facebook stiamo parlando?
Facebook, sì, Facebook. Okay. Al di là dell'uso privato, diciamo così, per tenermi in contatto con le persone, quando è esplosa la guerra, ecco, proprio in blocco, mentre col Covid ogni tanto esprimevo qualche sensazione, qualche opinione, qua proprio non ce la faccio.
Perché?
Cioè, preferisco usarlo, perché mi sembra una cosa talmente grande, talmente impressionante, che con chi devo schierarmi? Cioè, ovvio, mi schiero per la pace, per il dialogo, mi auguro che si riesca in qualche modo a trovare uno sbocco a queste difficili trattative di cui parlavate poco fa, stavo ascoltando naturalmente la diretta, ma esprimere opinioni personali no, preferisco usarlo come flusso, diciamo così, di informazioni, collegandomi però a testate giornalistiche.
Invece condividi contenuti sui social, magari link di trasmissioni o di articoli di giornale che ti sembravano buoni?
No, lascio scorrere, cerco di trovare la migliore informazione possibile, cerco di trovare chi, e parlo di testate giornalistiche comunque, o di commentatori di un certo livello che seguo, ecco, cerco di capire, di farmi un'idea, ma mi rifiuto di commentare. Posso solo aggiungere velocemente, poi chiudo: quando è iniziato tutto, molti hanno iniziato subito a mettere la bandierina dell'Ucraina sotto il proprio profilo. Per l'amor di Dio, popolo aggredito, invaso, massima solidarietà, mi si spacca il cuore, però non è la bandiera della pace, quella è un'altra.
Grazie molte. E, allora, scrive Graziano, c'è un'altra telefonata, ti chiedo di aspettare solo pochi secondi, leggevo quest'altra mail intanto. Mi spiace, ma no, più di tutto evito proprio i social ora, e non per le opinioni strampalate, li evito perché i veri VIP ignoranti, quelli che scambiano il diritto di parlare con la libertà di scrivere cazzate per sentirsi famosi, siamo proprio noi, gente che non sa la differenza tra governo, Parlamento, ma pretende di pontificare su pace E poi virus, aggiunge Graziano, ricitando la, no, quello che richiamavo prima, anche la pandemia è stato un grande evento globale molto commentato sui social. Per ascoltare gli esperti veri c'è per esempio Radio Popolare, grazie a Graziano. Citava questo ascoltatore chi mette nella propria foto profilo, insomma come si chiama sui social, la bandiera, il motivo della bandiera, lui citava quello dell'Ucraina. Però per esempio la bandiera della pace, anche questi ne ho visti parecchie. È un modo per dire: oh ragazzi, io ci sono comunque su questa cosa qua, anche se non do la mia opinione, però diciamo è un modo per richiamare un sentimento, in questo caso di aspirazione alla pace. Pronto?
Alberto, buonasera.
Ciao, buonasera, ciao ciao.
Ciao. Io penso che abbia ragione Graziano quando dice che ci sono molti esperti un po' d'accatto sui social, però non credo che abbia, che sia vincente, diciamo così, da un punto di vista informativo,
starne fuori,
la strategia di tenersene a parte e di affidarsi invece a, diciamo così, canali che dovrebbero avere la patente di buona e corretta informazione, perché i social hanno comunque distrutto quasi completamente il panorama del giornalismo che noi abbiamo conosciuto negli anni passati. Cioè l'editoria è una landa desolata rispetto agli anni 90, quando
dimmi tu che social usi, però che social usi tu in questo caso?
Io uso Facebook
e sull'Ucraina stai partecipando in che modo? Cioè condividi contenuti, dici la tua?
Sull'Ucraina dopo, diciamo così, un terrore sbigottito dovuto all'invasione, in cui anch'io ho pensato che Putin fosse pazzo, come era stato dipinto da alcuni autorevoli commentatori, psicologi, psichiatri, che fosse malato, che l'avesse rovinato il Covid, che fosse sotto cortisone o che fosse terminale. Però dopo 3 settimane effettivamente
si è fatto un'altra idea.
Voglio dire, no, ma se non ha ancora buttato...
Vabbè, ma qui stiamo andando su Putin. Io volevo sapere tu come segui la cosa sui social, in realtà, non su,
allora,
come la pensi
sui social. Mi tengo fuori dai gruppi, okay, diciamo così, dei pancisti, di quelli che, okay, appunto commentano in modo del tutto
d'impatto, emotivo, così emotivo, sì, sì,
emotivo. E adesso ultimamente li ho utilizzati, ho utilizzato Facebook per condividere alcuni articoli molto, okay, così, capito, curiosi che ho trovato. Se vuoi ti posso fare un paio di esempi.
No, no, perché c'è la pubblicità che ci taglia. Grazie però di aver chiamato, ci sentiamo però, ancora in altre occasioni. Grazie, poi ci sono molte altre persone che vogliono parlare. Ti ringrazio, pubblicità, torniamo subito. Radio Popolare, What's Going On? Stiamo parlando di come sui social seguiamo, commentiamo, prendiamo parte al grande evento internazionale, la grande notizia internazionale che ha ovviamente tutta una questione che è quella più importante, che è quella di quello che accade, delle persone sotto le bombe, i profughi e poi anche la parte di politica internazionale, ma c'è anche tutta una parte che riguarda il modo in cui noi partecipiamo a tutto questo, e i social sono il canale che in questo momento, in questo periodo storico, ci danno la possibilità di dire la nostra, o comunque di condividere contenuti su un fatto a cui tutti noi assistiamo. Vi dico che oggi pomeriggio ne parlavamo con Alessandro Diegoli, che si occupa, segue i social di Radio Popolare, e beh, lui mi diceva che in effetti questo sorta di monitoraggio, no, su come gli italiani stanno seguendo le notizie che riguardano la guerra e stanno condividendo analisi, emozioni di questo fatto, non è stato fatto, non è un ancora, diciamo, acclarato, non è ancora così verificato come stia avvenendo tutto questo. Quindi trovo particolarmente interessante, anzi grazie, i contenuti e i contributi che ci state dando questa sera per capire. Io devo dire che al momento mi sembra che prevalga chi dice: io su un fatto come questo, così drammatico, così complesso, così importante, preferisco non discuterne sui social, perché il social è di per sé, penso soprattutto a Facebook, un luogo dove si polarizzano le opinioni, si va un po' per tifoserie, io con questo, io con l'altro. Però non è detto, perché ad esempio ci sono altri social, c'è Twitter. Luisa in questo momento ci scrive che segue diversi podcast di giornalisti al fronte, condivide link e contenuti su Twitter, e però non segue le discussioni sterili che si innescano sui social. Così ci scrive Luisa. Un altro ascoltatore qui parla di invece siti selezionati di giornalismo per seguire quello che accade, ma non invece appunto i social. Queste al momento sono le opinioni che sembrano essere più diffuse tra di voi, anche se qualcuno invece ha detto che discute comunque sui social anche di quello che sta accadendo. E appunto, dico io, in effetti è un evento talmente importante, talmente forte, che chi è abituato a commentare quello che accade sui social probabilmente fa anche fatica a tenersene completamente fuori. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, buonasera.
Ah, ciao.
Scusa,
ciao,
per l'attesa, prego.
No, niente. Ascolta, il YouTube è considerato un social?
Beh, in qualche modo sì, anche se non, forse non lo è tecnicamente. Adesso io non sono un grande esperto, magari il nostro Diegoli ce lo potrà dire, però credo ci sia anche su YouTube un modo per condividere, per dire, per esprimere apprezzamento o meno. Ecco.
Perché facevo questa domanda perché io non partecipo a discussioni, cose. Mi è capitato di così di interagire con qualcuno, ma in maniera molto sporadica, ma
su Facebook?
No, su LinkedIn,
ok,
su LinkedIn, che così io, ma semplicemente quando vedo delle considerazioni troppo, non so come dire, troppo radicali, troppo di parte, cioè questa è una cosa che onestamente mi dà fastidio e sì. Diciamo, provo che in me una reazione un po', che cerco sempre di essere abbastanza pacato, però
è una, scusami, è una sensazione che tu hai adesso su questa questione, sul grande dramma della guerra, o che hai avuto anche in altre, su altri temi, per esempio sulla pandemia o sulla o magari sulla politica, non lo so.
Allora questa è una cosa che secondo me è molto comune. Cioè, quando si parla, io penso che è una caratteristica, non lo so se solo italiana, o però veramente quando si parla di un argomento probabilmente anche molto importante, come può essere la politica oppure una cosa così pesante come una guerra, si fa veramente fatica a ragionare sulle cose. Io vedo che...
Ma sui social si deve ragionare o si deve andare a io la penso così, tu la pensi così? Chiedo, Cioè il social è un luogo adatto per il ragionamento, secondo te?
Io non lo so se è adatto, però io penso che ognuno di noi dovrebbe ragionare sulle cose. Io in questo periodo, io come ti dicevo, ecco, ho fatto quella domanda su YouTube perché io preferisco ascoltare su YouTube... chi ne sa molto più di me. Io ho capito, cercando banalmente, non so, c'è un convegno dove parla Sergio Romano,
sì, tu lo vai a seguire da lì.
Sì, oppure per esempio una cosa che mi manca molto è Giulietto Chiesa, che insomma avrebbe potuto dare qualche contributo.
Grazie mille. YouTube non so se sia considerabile proprio un social, però insomma abbiamo capito anche questa aspirazione nel cercare informazioni e notizie, no? Come atteggiamento anche sui social. Per esempio ce lo conferma Laura, che scrive che come social lei usa Instagram, dove dice: trovo sia più semplice trovare le fonti delle notizie, andare alla base, e condivido contenuti accurati e verificati. Dunque questo è un altro modo, diciamo, per utilizzare i social in questo momento. Abbiamo visto appunto chi se ne preferisce starne fuori, chi esprime comunque la propria opinione, chi invece appunto come Laura, come l'ascoltatore di prima che citava YouTube, condivide contenuti sui social e trova che sia un modo per dare in qualche modo, se capisco bene, anche un contributo proprio, no? All'informazione, non dicendo magari quello che si pensa, ma condividendo dei contenuti che si ritengono appropriati, che si ritengono interessanti. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, buonasera.
Sì, io anch'io condivido comunque in buona parte quello che diceva l'ultimo ascoltatore, nel senso che anch'io mi informo ormai sempre, come tutti, ormai sempre meno su carta stampata, anche se non disegno, e comunque...
Tu hai social, hai dei profili social tu?
Sì, sì, ho profili social, diciamo che però di mio io non pongo un post, cioè non è che posto qualcosa dando la mia opinione, ma facendo parte di vari gruppi eterogenei di tutto, quando c'è un qualcosa che viene postato che mi urta in quanto veramente pregno di partigianeria immotivata o comunque... dettato da come si dice, molto dalla pancia e molto, molto poco dal ragionamento, io penso che comunque sì, tu hai ragione quando dici che bisogna vedere se i social sono pancia o testa, se ho ben capito.
Sì. Di per sé sono molto pancia, secondo me, però non è detto che non possano essere anche testa.
Ecco, e infatti è quello che ritengo io, cioè io sono... A volte, come tutti, a volte pancia, ma cerco di metterci il più delle volte la testa. E se a volte parto di pancia e c'è qualcuno che con la testa mi aiuta a ragionare, è meglio. E cerco di fare altrettanto senza arrogarmi la fiaccola della verità. Però, purtroppo sui social tanta gente ha la fiaccola della verità in mano. E questo è sbagliatissimo, perché veramente qua... si cade in un gioco che diventa... come dire... non solo una mancanza di dialogo, ma una partigianeria così, de facto.
Però scusami, non è che
io ho ragione, voi tutti quanti
però
nulla.
Non è che sopravvalutiamo il ruolo dei social, nel senso, se io vado al bar con i miei amici, se io vado al bar con i miei amici e dico la mia opinione, dico la mia opinione anche se mi viene così, non è che sto a dover portare delle pezze d'appoggio, dico la mia. I social in fondo è questo allargato, e quindi perché uno dovrebbe fare un convegno sui social? Dice
social,
la sua, appunto, e basta.
Ma per come sono messi stanno veramente tanto di... è come, ti ricordi un tempo negli anni 70, non lo so, mia nonna diceva, l'ha detto il telegiornale, punto,
sì, certo.
È vero, punto, scusami, no, anche no.
E adesso si dice, l'ha detto i social?
Dammi le fonti, dammi le fonti, verifichiamo, discutiamo, vediamo il passato. Citava Giulietto Chiesa, l'ascoltatore di prima, è vero, sentiti Giulietto Chiesa, robe di...
Sì, sì.
10 anni fa su quello che sta accadendo adesso, lui non era aveva delle informazioni e aveva la testa per elaborarle, tutto con pacatezza, diceva, io posso anche aver torto, ma io ti dico che posso.
Quindi insomma tu dici, scusami se ti interrompo così facciamo parlare anche gli altri, tu sei della scuola social sì, ma per condividere contenuti ragionati.
Assolutamente. E per
grazie. Ciao, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Scusate, vado un po' in fretta, ma sono tante le telefonate e tante le persone che stanno scrivendo. Volevo così dare voce più possibile a tutti, anche perché appunto, visto che stiamo parlando di social, laddove ci si va con più voci possibile, si ha un quadro anche più chiaro, molto più chiaro, insomma, quantomeno più interessante, più articolato. Pronto?
Pronto?
Eccoci, ciao, sei tu.
Sì, ciao, sono Cesare da Milano.
Ciao Cesare, allora, tu li usi?
Ciao, allora... Sì, rispetto ai social, vabbè, io forse sono un po' fuori target, non so, li definisco così perché alcuni perché? Social forse sono un po' troppo moderni.
Cioè?
Io ho 57 anni, allora e ho qualche figlio, la più piccola è del 2000. E ogni tanto mi riprende sul fatto che io sono vecchio e dice: ah, ma tu usi ancora Facebook?
Però se sei vecchio, esatto, dovresti usare Facebook, no? Pare di capire che Facebook ha un target un po' delle nostre età, tutto sommato.
Esatto, infatti io uso, non lo uso neanche più tanto perché vabbè. Però il paragone del bar che stai facendo è quello che volevo fare io, infatti ero in attesa per fare proprio questo. E mi domando, io quando entro in un bar, che sia un bar del centro, della periferia, insomma, prendo un caffè al banco e ho vicino quello che urla contro che è razzista, c'è cioè quello che è milanista, quello che sputa al barista. Allora, ovviamente l'istinto trovi il leghista che vuole mandare via tutti gli extracomunitari e se avessi, cioè l'istinto è, vabbè, adesso lo picchio, e, piuttosto che reazioni di questo tipo. Poi rimango me stesso e mi trattengo. Questo probabilmente sui social.
Questo amplificato per milioni di volte sui social, però.
Esatto, sì, però forse sono le piattaforme più giuste, cioè prima tu parlavi di filtri, per cui la televisione, il giornale, la stessa radio, io non scrivo un cazzo su Facebook, però chiamo Radio Popolare adesso, perché dico, vabbè, voglio dire la mia, visto che c'è anche qualcun altro che lo fa, lo faccio. Non scrivo niente su Facebook, non commento.
Ma perché? Perché non ti sembra il posto adatto per una roba così grossa, per questo?
Ma ho provato a ragionarci spesso su sta cosa, forse è più rischioso mettersi in luce sul social che in un bar.
Cioè perché poi gli altri ti commentano sotto e...
Perché ti fai riconoscere, perché ti schieri assolutamente. Io forse in questo momento mi sto schierando perché chiamo Radio Popolare.
No, capito.
E non radio DJ piuttosto
capito.
Che so.
Però scrivere una roba che poi comunque ti costringe a schierarti in una situazione così complessa non è il caso, tu dici.
In una situazione complessa, ma anche quelle meno complesse. Comunque, diciamo che sei pubblico in quel momento.
Certo, indubbiamente.
Non posso scrivere sul Corriere della Sera o sulla
Radio. No, però lì sei pubblico, no. Certo. O quantomeno, insomma, limite con una cerchia limitata, però è limitata in grande, ecco, non 10 persone.
È limitata in grande perché comunque c'è la figura professionale, la figura privata, allora io ho un contatto di lavoro e dico, vabbè, questo è dinamista, ragazzi, io sono interista, faccio semplice.
Grazie, ciao. Allora, un altro ascoltatore scrive che su Facebook non è possibile un confronto serio perché manca la presenza dal vivo, dice, a questo punto è meglio il bar. Molte altre telefonate, proviamo insieme a dare un po' questo quadro di come stiamo seguendo sui social la guerra. Citava prima un'ascoltatrice che su Telegram me la sono persa, ecco, un ascoltatore che su Telegram ci scrive che lui, per esempio, che cosa aveva fatto? Lui aveva messo sulla foto del proprio profilo di WhatsApp e sullo stato di WhatsApp la bandiera della pace. Ecco, per esempio, questo è anche un altro modo, diverso ancora, di utilizzare il social per dare un messaggio semplificato, se si vuole, come quello di un logo, però molto significativo. La bandiera della pace, come magari io la appendo, chi la appende sul balcone di casa o la porta in piazza nel giorno della manifestazione, ecco che c'è chi utilizza i social per farla vedere, per prendere parte, in questo caso, con un'esibizione di un simbolo, di un messaggio forte. Pronto?
Pronto?
Ciao, buonasera. Eccoci, sei tu.
Sono io?
Sì.
Ok, scusa perché ho sentito un riverbero. Allora, ciao, io mi chiamo Simona e volevo dare la mia esperienza. Io non ho mai avuto, non sono mai stata iscritta ai social se non da quest'estate su Twitter. Quindi
non ho capito, se non...
Su Twitter da quest'estate, quindi ho una nuova, cioè una visione abbastanza nuova dei social, no? Cioè, non Facebook non ce l'ho e volevo dire appunto la mia impressione, quello che sto verificando su Twitter,
sì,
che è un altro social importante.
Cosa stai verificando?
Sto verificando allora che più o meno ci sono le stesse polarizzazioni del Covid, quindi anche se vabbè, per ora meno evidenti, perché molti sulla guerra dell'Ucraina, sull'Ucraina e la Russia non è che sappiano più di tanto, quindi esprimono solo la grande angoscia, vabbè, la preoccupazione e la condivisione di link che magari non sono molto recenti. Io ad esempio ieri ho visto un link che però poi sono andata a vedere, era datato di 3 settimane fa, quindi altro che carta straccia. Però ecco, per entrare proprio nel merito, dare il mio contributo, allora anche su Twitter, anche sui social ci sono le identificazioni, ad esempio i mattoncini sono, non so se voi tu lo sai, ma cioè se mette, come la, no, chi mette la bandiera, no? Anche io lo sapevo, quelli che mettono i mattoncini sono in parte da Trump, cioè le barriere, i confini, e quindi sono e anche erano Novax, e adesso non saprei dire che cosa, perché mano a mano li blocco. Io, per quanto mi riguarda, per me è stato molto più difficile condividere il periodo della pandemia, perché avendo avuto dei lutti, chi si esprimeva in modo così banale, vabbè, i Novax puri,
vabbè, ma aspetta, non divaghiamo troppo, però io non ho capito. Allora, tu apprezzi i social sulla guerra, cioè li stai trovando utili, oppure preferisci stare da un'altra parte?
Sì, no, li trovo utili perché riesco faccio un lavoro mio personale di
selezione. Carità. Grazie. Ciao. Geremia ci scrive che fa un esempio che ci riguarda, che riguarda Radio Popolare. Dice che qualche giorno fa c'era un intervento di Cremonesi, Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, che raccontava quello che sta vedendo. Lui si trova in Ucraina e dice che da casa il pubblico contesta il suo racconto, e qui dice, ecco il parallelo con i social, scrive Geremia, ci stiamo molto sopravvalutando noi gente comune, e sui social è molto peggio, e quindi torna un po' questa idea della piazza social, che almeno su certe questioni, su certi temi dovrebbe starsene alla larga. Proviamo a prendere ancora un paio di telefonate, poi voglio farvi sentire anche invece, appunto, a proposito di chi è sul luogo, un altro racconto che abbiamo raccolto questa sera. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, eccoti, sei tu.
Ciao, sulla questione dei social io stavo pensando proprio in questo momento mentre telefonavo, che però nei paesi dove non c'è la libertà di stampa l'informazione deve per forza passare attraverso degli altri canali, quindi sono importanti anche per questo.
Non c'è dubbio, infatti Telegram, per esempio, leggevo oggi su qualche giornale, il suo fondatore, che è uno che è contro Putin, è proprio un dissidente, ma insomma uno che ha avuto dei grossi problemi con Putin, e in qualche modo Telegram adesso sta anche veicolando notizie che altrimenti non potrebbero uscire, altrimenti, hai ragione.
Quindi il discorso che io farei, io sono un informatico, lo vedrei, cioè i social sono uno strumento, quindi non vanno a mio avviso demonizzati, vanno usati, purtroppo se vengono usati da persone, mi permetterete di dire stupide, vengono usati in malo modo. Io sulla questione della guerra corrente non mi sono ancora pronunciato, perché secondo me, almeno io non mi sento di avere una visione completa della situazione per prendere delle posizioni, diciamo,
definite.
Ecco, su altre cose non vedo perché io non debba esprimere un'opinione magari ragionata e verificata attraverso delle fonti, quando ci sono persone che condividono delle notizie che non sono veritiere, ecco. Non mi tirerei indietro, quando so di cosa parlo io scrivo.
Grazie, ciao, grazie anche a te. Vi faccio sentire adesso il racconto che abbiamo raccolto oggi dall'inviato del Corriere Andrea Nicastro, che si trova nella città di Zaporizhzhia. È la città, quella l'avrete sentita nei giorni scorsi, quella della centrale nucleare, ma è anche una città di passaggio per i profughi che vanno verso Leopoli e quindi, diciamo, verso l'Europa in qualche modo. Lui ha incontrato molte persone in questi giorni e insomma questo è quello che ha raccontato a Diana Santini.
Le città che ancora hanno una vita quasi normale, uberate dalla presenza di centinaia di migliaia di profughi, che non chiamiamo proprio anche sfollati interni, bene, qui cominciano a mancare le cose. Comincia a mancare la benzina, comincia a mancare il cibo nei supermercati. Ricordiamoci che stiamo parlando di città che hanno i negozi chiusi da 3 settimane sostanzialmente, e ci sono solo le farmacie vuote e i supermercati che insomma il riso non lo trovo più, la pasta neppure. Un viaggio che sulla carta dovrebbe durare 2 ore se vai in autostrada, ma siccome il ponte è stato fatto brillare, la strada principale è minata, nell'altra strada asfaltata c'è il posto di blocco dove oggi hanno sparato alle macchine che scappavano, allora bisogna andare nelle stradine di campagna, magari sterrate, magari con quelle macchine stracariche che ho visto l'altro giorno, stipati fino all'inverosimile, altro che scatola di sardine. E le sospensioni che toccavano ogni buca che c'era per strada, con il rischio di rimanere lì, e passavi di fianco, passavano loro di fianco a altre automobili che nei giorni precedenti avevano cercato di fare lo stesso viaggio ed erano state invece colpite o da un raggio o da colpi di mitra, e c'erano dentro i cadaveri di queste automobili. Per cui la bella notizia è che alcuni riescono a scappare con le loro auto e sono sostanzialmente i più fortunati. Ed è il secondo giorno che ciò accade, e oggi sono in 3.000 automobili, cioè un numero altissimo, quindi una colonna lunga di gente disperata che finalmente riesce a uscire, ha visto che la colonna precedente è stata, ha avuto fortuna, è arrivata a destinazione, allora si sono messi in viaggio anche loro.
Decine di migliaia, perché naturalmente su queste automobili ci sono tante persone, non è che le persone partono in due.
Ma partono con niente in mano, cioè partono solo con le coperte, perché hanno freddo di questi 13 giorni, 14 giorni di assedio senza riscaldamento nelle cantine, quando di notte si va a meno 10 qui, e questi sono rimasti tutto questo tempo in queste condizioni, per cui hanno tante coperte addosso, ma nient'altro. I bambini non hanno il peluche, non hanno il giocattolo, non hanno niente. Arrivano nudi, nudi, per fortuna vestiti, ma senza nulla in mano, proprio perché lo spazio è per far uscire le persone, lo spazio serve a far uscire le persone.
Senti, chi arriva è giovane, vecchio, donna, uomo, bambino, come sono?
Chi cerca di scappare, chi cerca di andare via dalle zone di combattimento, sono soprattutto le donne con i bambini più piccoli, spesso accompagnati dagli uomini, che però non possono lasciare la provincia. Quindi gli uomini accompagnano finché possono e poi salutano al treno. E tu mi dicevi chi parte? Donne, sì, bambini, sì, ma soprattutto gente appunto di famiglia, di mezza età, perché i vecchi tendono a rimanere, gli anziani sopra i 60 anni, i nonni, tendono a rimanere a casa loro. Sarà perché sono abitudinari, ma soprattutto perché vogliono lasciare liberi i figli di ricostruirsi una vita, non vogliono essere un peso per i figli, e allora andate, rifatevi una vita. Questo insomma fanno fatica ad ammetterlo, perché la figlia che ha lasciato la mamma e il papà anziani nella casa che ha 5 piani bruciati sopra la testa e loro stanno o nello scantinato, nel primo piano ancora agibile, ha cercato di convincerli a venire via, ma non c'era posto in macchina, per esempio. E allora cosa fai? No, allora resto con voi, no, dovete venire anche noi, anche voi. I nonni hanno detto no, voi figurati, noi restiamo. È chiaramente una bugia pietosa che serve per salvare la famiglia, i nipoti.
Questo è quello che succede. What's going on? Noi ci fermiamo qui per oggi, poi What's Going On la ritroverete anche domani, come dall'inizio della guerra. Nei due appuntamenti quotidiani, quello delle 12.45 e quello della sera alle 20. Questa sera abbiamo parlato di come sui social state vivendo la situazione, se la state commentando, se vi state allontanando dalla discussione pubblica dei social, se state invece utilizzando questi mezzi per condividere contenuti. Mi sembra sia stata una discussione interessante, ci ha dato diversi spunti di ragionamento su uno dei modi in cui la guerra sta entrando anche nelle nostre vite. Alle 21.30, dunque tra mezz'ora, il prossimo appuntamento invece con le notizie, con Simonetta Poltronieri che è in redazione, e poi il giornale radio lungo delle 22.30. E da Alessandro Principe una buona serata, a presto. With brutality, sister, talk to me, sister, show you.